Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici ascoltatori, riprendiamo ancora una volta in mano il testo di Agamennone. La volta precedente abbiamo seguito Cassandra, profetessa troiana, preda di guerra di Agamennone e sua concubina, mentre, invasa dal terrore, invoca per tre volte il dio Apollo. Ai suoi occhi interiori, infatti, appare chiara la scena del delitto che sta per consumarsi nella casa degli Atridi. Presaga della propria morte imminente, s'avvia lentamente verso la porta d'ingresso. L'accompagna il coro con pietosi accenti. Colta dal turbamento, indugia per tre volte davanti alla porta prima di entrare. Alla fine prevale in lei la fede nell'ineluttabilità del proprio destino. Seguono attimi di angosciosa attesa, finché dall'interno si odono ripetute due volte le grida di Agamennone colpito a morte. A questo punto l'unità del coro si frantuma e i coreuti, in preda ad una fortissima emozione, pronunciano ciascuno una battuta nel tentativo di stabilire una comune linea di azione. Ed è un procedimento che risulta unico nell'intero teatro tragico greco. Desidero leggerlo per questa sua unicità, anche se propriamente non si tratta di un monologo, bensì di un commento a più voci. Un simile tipo di commento lo troveremo per esempio in Giulio Cesare di Shakespeare. Là saranno i cittadini romani a commentare la morte di Cesare, o meglio il discorso funebre di Antonio, ciascuno con una sua battuta.
Credo che l'atto sia stato compiuto, a giudicare dalle grida del re. Su, consultiamoci per vedere se mai vi sia qualche piano sicuro.
Io vi dico la mia proposta di mandare un araldo che gridi ai cittadini di precipitarsi qui alla reggia.
Per me invece è meglio irrompere dentro al più presto e cogliere il delitto quando la spada è ancora bagnata di sangue fresco. E io mi associo a questa proposta e voto di agire in qualche modo. Non è il momento di indugiare.
Si vede chiaramente. Il preludio che fanno è quello di chi dà segno di imporre la tirannide alla città.
Non perdiamo tempo. E quelli intanto, calpestando a terra la bella fama della cautela, non dormano certo con la mano.
Non so quale parere dovrei esprimere per cogliere nel segno. Tocca a chi agisce anche decidere.
Anch'io la penso così, poiché non trovo un modo di risuscitare il morto con le parole.
Ebbene, per prolungare la nostra vita cederemo così al potere di questa gente che insozza la casa? No, non è tollerabile. Piuttosto, è meglio morire. È una sorte comunque più mite della tirannia.
Dunque dovremo divinare, traendo la conclusione dalle grida, che il re è morto.
Dobbiamo parlare di queste cose solo dopo aver saputo esattamente,
perché il far congetture è ben diverso dal saper chiaramente.
Molte ragioni da ogni parte mi inducono a scegliere questo parere, cioè sapere con certezza che cosa è accaduto all'Atride.
Il commento degli anziani viene interrotto dall'apparizione di Clitemnestra, divenuta visibile all'interno della casa, ritta accanto ai cadaveri di Agamennone e di Cassandra. Con gelida determinazione e spietato realismo, ella racconta i particolari della duplice esecuzione. Venuta per lei un motivo di vanto, in quanto la considera un atto di giustizia. Il coro, inorridito, la condanna all'immediato esilio. Quale malefico cibo, donna, nutrito dalla terra, o quale bevanda scaturita dal mare che corre, hai ingerito per attrarre su di te questo sacrilegio e le maledizioni lanciate dal popolo. Via dalla città andrai come odioso peso per i tuoi concittadini. E Clitemnestra replica superba. Ora tu mi condanni all'esilio dalla città e a incorrere nell'esecrazione dei cittadini e nelle maledizioni gridate dal popolo. Ma allora non ti opponevi per nulla a quest'uomo che senza tenerne alcun conto, come se si trattasse della morte di un animale, quando le greggi abbondano di pecore lanose, sacrificò sua figlia, il frutto carissimo delle mie doglie, per incantare i venti della Tracia. Non dovevi mandare in esilio lui da questa terra allora, come pena per quelle brutture. Ora che vieni a conoscenza delle mie azioni, invece, sei un giudice severo. Continua il lungo alterco fra il coro e Clitemnestra, in cui la tensione drammatica, tuttavia, va gradualmente attenuandosi, finché compare in scena, accompagnato dalle proprie guardie, Egisto, amante di Clitemnestra e suo complice. Nel suo monologo egli spiega il suo antico odio per Agamennone. Suo padre Tieste e il padre di Agamennone, Atreo, erano fratelli. ma Atreo, signore della terra degli Argivi, cacciò dalla città e dalla sua casa a Tieste, che metteva in discussione il suo potere. Tornato come supplice al proprio focolare, l'infelice Tieste subì un destino ben peggiore della morte. Infatti, per fingere di festeggiarne il ritorno, l'infame fratello Atreo allestì un banchetto durante il quale fece servire all'ignaro Tieste le carni macellate dei suoi figli. Così racconta Egisto. E gli sminuzzava i piedi e le estremità delle mani, che sedeva da solo, e prende senza rendersene conto le loro carni irriconoscibili, e le mangia, cibo rovinoso, come vedi, per la stirpe. Poi, riconosciuto il suo atto mostruoso, scoppia in pianto. Cade a terra, vomitando le carni straziate e augurando una morte orribile ai Pelopidi. E scalcia contro la tavola, pronunciando una maledizione che ha la stessa forza di quei colpi, che così possa perire tutta la stirpe di Plistene. A seguito di questi fatti, ora tu puoi vedere quest'uomo caduto, e io sono colui che con giustizia ha tramato questo assassinio. Me, infatti, tredicesimo figlio, un bimbo ancora in fasce, egli aveva cacciato assieme a mio padre. Ma giustizia mi ha allevato e mi ha riportato in patria. Eppur essendo lontano, ho messo le mani su quest'uomo, tessendo tutte le astuzie del mio piano tremendo. Così adesso anche morire per me sarebbe bello, dopo aver visto costui stretto nei lacci della giustizia. Neppure ascoltando tali atrocità, il coro approva le ragioni di Egisto. Ne segue un alterco più violento di quello con Clitennestra, alterco in cui Egisto minaccia di spronare contro gli anziani di Argo le proprie guardie. Tuttavia, questi tengono testa all'odioso principe e, invocando il ritorno di Oreste, il vendicatore, iniettano nel suo animo una sinistra inquietudine. Un presagio di punizione divina per mano di Oreste, che si realizzerà nella tragedia successiva, Coefore, la seconda della trilogia orestea. Vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.